queste due nostre conversazioni, questa di oggi e quella della prossima settimana, sono così articolate. Oggi cercherò di far vedere un po' come questo testo, il Corano, sia fondamentale nel mondo musulmano, e però allo stesso tempo la sua complessità e gli effetti che continua a avere questo testo nella comunità musulmana. E quindi, comprendendo un po' cos'è questo testo, come viene letto, che cosa significa ancora oggi, cerchiamo di capire cos'è il fondamentalismo, nello specifico il fondamentalismo musulmano, in relazione anche al testo del Corano, non solo alle derive del fanatismo e della lotta armata. Allora, due cose preliminari. Come in tutte le religioni, soprattutto quelle che si presentano con uno schema ricorrente a noi ben noto, cioè religioni nelle quali voi avete tre elementi fondamentali: l'idea o la credenza di un Dio che parla, che non sta muto in cielo, ma che si rivela, primo elemento. Secondo elemento, di volta in volta Dio nella sua misteriosa, nel suo misterioso piano per la salvezza dell'umanità, sceglie di volta in volta dei messaggeri o dei profeti, oppure inviati, se vogliamo essere più neutri. Terzo, essendo tutto il processo, questo primo processo, fondato sul potere della parola, parola divina che viene rivelata a un essere umano, il quale evidentemente ha la particolarità di parlare una lingua umana, per farsi capire, questa parola umana, che è il mezzo attraverso cui la parola divina si rivela, questa parola umana diventa per definizione una parola data, nel momento in cui l'inviato, il messaggero e il profeta non c'è più. Questo è lo schema fondamentale che sta alla base di tutte e tre le grandi religioni cosiddette monoteiste, il ceppo abramitico, cioè l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. E quando c'è la parola data, in assenza fisica del profeta, del messaggero, la comunità credente che si è riunita attorno al fondatore, al messaggero, al profeta, di solito ha il bisogno, sente il bisogno di trasformare ciò che era la memoria della parola viva data da un profeta in una parola scritta, cioè di arginare il rischio che una parola viva, nel passare del tempo e delle generazioni, vada dispersa, non venga più compresa nel suo significato autentico, e lo sforzo di trasferire la potenza della parola originaria in una sacra scrittura. La parola sacra significa cercare di contenere la forza di questa parola viva, che è legata al rapporto personale di una comunità con un leader, un carismatico, un profeta, un mistico, eccetera. Questo rapporto non c'è più, bisogna in qualche modo contenere il rischio che tutto questo sia disperso. Dunque l'Islam, che si racconta essere la terza in ordine cronologico, la terza religione che si colloca lungo la linea della profezia iniziata con Mosè, transitata attraverso la figura di Gesù e terminata con la figura di Muhammad, quello che io non dirò più, lo dico adesso che non lo dirò più, Maometto, io pronuncerò sempre Muhammad, Maometto è una latinizzazione successiva, non è il vero nome, insomma. Questa linea profetica di rivelazione significa che l'Islam si racconta come la religione che in qualche misura ha continuato questa rivelazione che è passata attraverso Mosè e Gesù, e questa rivelazione a un certo punto, adesso vedremo quando, a un certo punto dopo la morte del profeta Muhammad, la comunità dei credenti decide di trascrivere ciò che era parola solamente affidata alla labilità della memoria, di trascrivere nel testo sacro quanto Muhammad aveva detto e fatto. Questo è, quindi non c'è niente di strano, niente di nuovo. Lo stesso è avvenuto con la comunità credente dopo Gesù, che a un certo punto, dopo 60-70 anni, comincia a mettere ordine a una serie di testi scritti che esistevano nei quattro angoli dove il cristianesimo si era cominciato a diffondere, e cominciano quei testi a essere, come dire, un fermo immagine della memoria religiosa. Come dice il vecchio detto, no? Le parole volano, lo scritto rimane. Nelle religioni, questo è la cosa fondamentale, il passaggio dalla parola viva, orale, alla parola scritta è fondamentale, perché evidentemente, capite, quando c'è una comunità di credenti all'inizio che si è innamorato di un leader carismatico, che lo ha seguito fino in fondo, che ha bevuto dalle sue labbra, che ha, come dire, cominciato a aprirsi la testa e a sentire qualcosa nel cuore di nuovo, beh, questa comunità non sente mica il bisogno di scrivere, anche perché i profeti in genere non hanno scritto mai niente, tranne uno che è Mani, ma tutti gli altri non hanno mai scritto niente. Questo lavoro di conservare la memoria e di costruire una linea autorevole della memoria significa anche costruire un linguaggio autorizzato, cioè dire: ragazzi, mettiamo per iscritto, e da questo momento in poi ciò che è scritto costituisce la bussola del nostro modo di credere, in base al quale definiamo chi siamo, come ci chiamiamo, che non è sempre evidente nelle religioni, come ci chiamiamo, vuol dire qual è la definizione della nostra identità, e in base a come ci chiamiamo abbiamo già chiarito, e la scrittura aiuta a chiarire, come in qualche misura stiamo tenendo fede alla parola data, e terzo, una volta fatto questo, come ci organizziamo. I profeti non hanno bisogno di organizzarsi più di tanto, tranne Muhammad, che ha avuto dei problemi particolari, ma Gesù, come vi ricordate, era un predicatore itinerante, non aveva casa, non aveva tempi, non aveva chiese, non aveva sinagoghe, non aveva bisogno, come si dice, di organizzare una struttura, no, non lo sentiva questo bisogno, perché, come dire, è una classica figura di innovatore che, proprio perché sta bruciando una serie di ponti, non vuole sedersi, no? Sono le chiese che si siedono, ma non Gesù, no? Questo per farvi capire allora che il Corano non è niente di più, niente di meno che la sacra scrittura di una religione chiamata l'Islam, che ha molte analogie e anche molte differenze con le altre sacre scritture delle altre due grandi religioni monoteiste che l'hanno preceduta. Adesso vado velocemente perché non possiamo, perché voglio farvi vedere alla fine, le cose più importanti sono alla fine. Allora, rapidamente, Qur'an è una espressione che sta a significare ciò che deve essere recitato, ciò che deve essere salmodiato. Non vuol dire, sì, letteralmente il verbo kara vuol dire leggere, però a quel tempo, quando viene confezionato, il problema non è leggere, ma il problema è trattenere una parola fluida che molti ricordavano viva voce, trattenerla dentro un testo sacro e riascoltarla melodicamente nell'arabo antico, quando appunto Muhammad, secondo una tradizione, nomina un suo fedelissimo schiavo che lui aveva liberato, un pezzo d'uomo di 2 metri, nero, Bilal, e lo fa diventare il primo muazzin, cioè quello che chiama alla preghiera, appunto gli fa recitare a voce le preghiere che lui aveva cominciato a insegnare alla sua comunità, alla sua prima comunità. Quindi non è che leggere un testo, non era questa l'esigenza, era una società fondata sull'oralità, pochissimi sapevano leggere e scrivere. Muhammad aveva uno scriba a cui ogni tanto dettava degli appunti, ma lui stesso probabilmente non aveva una cultura letteraria profonda. Questo testo, al Quran, viene anche chiamato dal Corano stesso Al-Kitab. Al-Kitab vuol dire letteralmente il libro. Se non che questa espressione, Al-Kitab, il libro, viene riferita a tutti i libri sacri delle tre grandi religioni monoteiste. Cioè, nel Corano si dice, noi abbiamo il nostro libro, ma questo libro non è altro che, come dire, l'ultimo capitolo di un grande libro, metaforicamente parlando, scritto da Dio stesso, donato da Dio stesso agli esseri umani, prima agli ebrei e poi ai cristiani e poi ai musulmani. Quindi il libro per antonomasia, anche qui, non è un testo come siamo abituati a immaginare noi, un testo scritto, ma è la metafora di questo Dio che ha voglia di parlare, che parla appunto in un interrotto discorso, che è il discorso coranico, adesso vedremo. Quindi, da un punto di vista tecnico, ogni testo sacro nelle religioni, che cos'è? È una comunicazione di secondo livello. Qual è la prima comunicazione? È quella che fa il profeta, un profeta, un leader, che dice di essere stato toccato da Dio, che sente una voce dentro e parla. I seguaci, che cominciano poi a mettere per iscritto ciò che hanno sentito, comunicano ciò che è stato comunicato. Tecnicamente sarebbe di terzo livello, perché un profeta dice di aver sentito, Mosè dice di aver sentito, Muhammad, dopo mesi e mesi di ritiri in una grotta vicino a Mecca, dove ormai era abituato a passare interi periodi come un mistico eremita, dice di aver sentito la voce di un angelo, l'arcangelo Gibril, Gabriele. Non è andato a cercare chissà chi, quale angelo, lo stesso angelo. Quindi la scena quasi nel Corano è quasi simile all'Annunciazione. Non dovete stupirvi, adesso vi dirò queste cose, ogni tanto vi dirò Mosè, Giuseppe, perché il Corano è pieno di storie tratte dalla tradizione ebraica e dalla tradizione cristiana. Perché? Perché soprattutto la fase iniziale dell'esperienza mistica e poi profetica di Muhammad è tutta imbevuta di segni, simboli, narrazioni che fin da ragazzino, dodicenne, rimasto orfano, probabilmente aveva sentito andando in giro come aiutante carovaniere del suo zio paterno, che l'aveva preso in cura e che probabilmente gli faceva di tanto in tanto capire che quella persona che stava narrando una storia molto bella, Giuseppe e i suoi fratelli, che è la sura più bella del Corano, un'intera sura in cui si racconta Giuseppe e i suoi fratelli, quella persona era un ebreo. Oppure quello che gli stava raccontando appunto l'Annunciazione, gli stava dicendo che Maria aveva partorito vergine, quello era un cristiano. Dunque non erano cristianesimo e ebraismo delle cose astratte, erano narrazioni che questo ragazzino ascolta durante i suoi viaggi lungo la carovaniera nella penisola arabica, ascoltando comincia a sedimentare delle domande dentro di sé, che poi quando avrà 40 anni, dopo che si è sistemato, una bella vedova che sposa, una bella azienda sistemata, si mette finalmente da solo a riflettere su queste domande che nascevano dentro di lui e che sono le domande tipiche, no? Ahimè, in modo caricaturale, drammaticamente caricaturale, che sono presenti in queste bandiere nere, bianco cerchiate. Non c'è Dio al di fuori di Dio, cioè la questione del Dio unico. Se c'è un Dio unico, e quindi se c'è un Dio unico, tutte le forme politeiste e animiste devono essere spazzate via, e se c'è un Dio unico, chi è questo Dio? E allora la risposta, c'è un Dio unico, è una risposta che gli nasce dopo queste esperienze mistiche nella grotta Hira vicino a Mecca. E chi è questo Dio unico? Non è altro che il Dio che ha parlato a Mosè e i suoi profeti. I profeti e Gesù è lo stesso Dio. Per cui quando si legge la parola in questa, ahimè, bandiera nera, Allah, la illallah, illallah, non c'è Dio di fuori di Dio. Questa Allah non è il nome del Dio dei musulmani, è l'espressione araba per dire Dio. Perché se fosse dei musulmani, questa concezione originaria dell'Islam, appunto, sarebbe un Dio particolare, no? L'aspetto che è ambivalente, ma questo comunque è strutturale fin dall'inizio, che l'Islam ha, è quello di riconoscere che lo stesso Dio che ha parlato a Mosè, ai suoi profeti, a Gesù, è quello che lui, Muhammad, ha sentito parlare dentro di sé. Questo è evidente, che qui c'è tutto il problema dell'Islam di oggi, che se io lo interpreto in questo modo ho un atteggiamento, come dire, tendenzialmente tollerante verso questa religione. Se io lo interpreto nel senso dell'esclusività, quindi avendo io per ultimo ricevuto la piena rivelazione, gli altri vanno superati. Ora, nel Corano non si dice mai questo. Questo è l'aspetto di cui adesso parleremo. Quindi, cosa succede? Succede che la parola di Dio, Kalam Allah, parola Kalam, viene depositata attraverso appunto la testimonianza viva voce di Muhammad, viene depositata in un testo. E cosa diventa questa parola? Diventa un discorso più o meno ordinato. Perché ordinato? Perché è un discorso che in qualche modo deve piegarsi alle regole della lingua. Della lingua. Deve piegarsi, come dire, a una struttura grammaticale e sintattica che la lingua impone. Non è più una parola che fluisce, è una parola disciplinata dentro una lingua. Adesso vedremo questo problema. Questo discorso coranico, il testo, viene a un certo punto, vedremo quando, preso e dichiarato il testo canonico ufficiale, come è avvenuto con i Vangeli, no? Quelli ritenuti autentici e quelli ritenuti apocrifi. Anche qui, anche in Islam, a un certo punto qualcuno dice: ragazzi, qui si taglia, questo è ciò che è il vero testo, tutti gli altri per favore distruggeteli. Se non li distruggete, arrivo io e li faccio distruggere. Quindi anche qui c'è stata un'operazione di canonizzazione del testo. Questo corpus di testi contenuti nel Corano, il testo del Corano, comincia a essere sottoposto a un lavoro di interpretazione. Questa interpretazione ha due segni, due velocità, una velocità di tipo religioso. Cioè si cerca di capire, una volta messo nero su bianco, di capire qual è il senso, perché c'è quella parola, quante volte ricorre quella parola in tutti i capitoli, che rapporto ha quella parola in quel capitolo con un'altra cosa, cioè l'analisi classica, che è la cosiddetta esegesi, che si trova in tutte le religioni, ebraica, cristiana e anche musulmana, l'esegesi del testo. Ma c'è un'altra direzione. Vedremo, e questo è il punto, il vero nodo dell'Islam, ancora, che non è risolto. Quando viene proclamato il testo ufficiale canonico, il terzo califfo, di cui adesso vedremo chi è, parleremo un pochino, il terzo califfo dice: questo è la fonte autentica della fede e io sono il custode di questa autenticità. Il califfo all'inizio non è fonte del diritto, non è un legislatore, perché nella concezione originaria, poi è diventata più complicata, ma all'inizio il califfo è uno che semplicemente fa le veci di chi è assente. Cioè non c'è più il profeta, c'è uno che fa il vicario del profeta. La parola araba khalifa vuol dire esattamente vicario. A chi pensate? Pensate al Papa, l'istituzione del papato, l'istituzione del califfato all'inizio. All'inizio vuol dire i primi 20, 30, 40 anni, dopodiché per, insomma, la storia è che viene, questo potere viene monopolizzato da due famiglie dinastiche che fanno diventare appunto l'Islam una forma di una forma ideologica per giustificare il potere imperiale di due dinastie, che contraddicendo tutta la fondazione dell'idea del califfato. Va bene, ma siamo perdere. Allora, questo califfo da allora in poi, però, sempre di più, il Corano, essendo il Corano non solo un testo di fede, ma anche un testo che unifica una comunità dal punto di vista politico, diventa anche fonte di diritto. E in questo modo, diventando fonte di diritto, c'è un'interpretazione che non è solo di tipo spirituale, teologico, escatologico, apocalittico, no, è un testo da cui i califfi diranno agli esperti, ai dotti, scusate, tiratevi fuori le norme fondamentali che devono essere poi, come dire, la base costituzionale per poi declinare un codice civile, un codice penale, un codice commerciale, un codice che regoli i rapporti con le altre minoranze religiose, un codice internazionale e perfino un codice di guerra, cioè che deve dire qual è il limite per fare la guerra e quando si fa la guerra quali sono i criteri che non bisogna valicare, no? La guerra giusta, non santa, la guerra giusta, dopo se volessi torniamo bene. Allora, rapidamente, quando viene redatto questo testo? Qui avete una molto semplificata sequenza di date. 610-622 è la prima fase in cui troviamo una persona chiamata Muhammad, che era nata nel 570, quindi vedete molto avanti negli anni, vista la media dell'età, del tempo, che comincia una predicazione nella sua città natale chiamata Mecca, appunto, dicendo quello che ho detto prima, Dio unico, questo Dio è quello che ha parlato a Mosè, eccetera. Questa predicazione va avanti fino al 622 in mezzo a una crescente difficoltà e ostilità, compresa l'ostilità del suo clan, che quindi gli dà l'ostracismo: o smetti di predicare queste cose oppure sei fuori dal nostro clan. E essere fuori dal clan in una città del genere significava, una città tribale del genere, significava morte civile, e se si era morti civili uno poteva anche spararti, ucciderti, farti fuori, nessuno veniva più a rivendicare la giusta legge del taglione del tempo, no? Occhio per occhio, niente per te. Quindi morte civile. Nel 622, dunque, Muhammad con un gruppo, non sappiamo di quante persone, però non tante persone, di fedelissimi che anche loro sono messi in crisi da questa ostilità crescente, decide di muovere da Mecca in una cittadina, meglio sarebbe cittadina, una parola troppo grossa, in una oasi che però era popolata, era riccamente popolata, a 400 km a nord di Mecca, in mezzo, lungo sempre l'asse, la grande autostrada del tempo, la carovaniera che dai porti dello Yemen andava fino ai porti del Mediterraneo in Siria. Questa data, 622, è la data che nel calendario musulmano segna l'inizio del calendario, scusate, musulmano, il primo anno del calendario, ovviamente non si data prima e dopo Cristo, si data prima e dopo l'Hijra. Hijra vuol dire migrazione, letteralmente. Gli immigrati o i migranti in arabo si chiamano muhajirun, sempre da questa parola hajara, migrare. In realtà è una vera e propria fuga, cioè talmente pericolosa è diventata la vita a Mecca che Muhammad capisce che non, insomma, nessun profeta in patria, è vero, nessun profeta in patria, anche Gesù ha fatto una brutta fine da questo punto di vista, no? Nessun profeta in patria, Gerusalemme va e lì è la sua condanna. Allora, questa migrazione, è interessante dire due cose senza dilungarmi troppo. La prima cosa è che questa migrazione viene decisa dopo aver esplorato una serie di altri posti dove andare a rifugiarsi. Ora, in un'epoca in cui non c'era la libera circolazione delle persone. C'è una persona che si spostava da un territorio all'altro, doveva sapere se quel territorio era controllato da una tribù e qual era il capo tribù, e quindi prima di andare andava a chiedere: posso, mi proteggi? La parola mi proteggi, le comunità protette. Per cui Muhammad manda una serie di missali in giro, e la cosa interessante è che la ricerca si indirizza sostanzialmente in due direzioni. La prima, andare a chiedere ospitalità presso re cristiani. In Etiopia c'è un regno cristiano e nello Yemen c'è un regno cristiano. Non sappiamo perché non vada in porto questa negoziazione, va in porto invece una negoziazione che gli permette una notte di uscire da Mecca e rifugiarsi dopo una lunga marcia a Yathrib, l'oasi di Yathrib, che verrà poi ribattezzata Madina o Medina. Medina vuol dire città, sottinteso la città del profeta, Al-Madina Al-Nabi. Ogni cittadina storica, i centri storici delle grandi città arabe hanno tutti una Medina in memoria di questo luogo storico, a Medina. E a Medina la negoziazione con chi viene fatta? Viene fatta con alcune tribù ebraiche che erano potenti, dominavano quell'oasi, e queste tribù ebraiche accettano di accoglierlo, non solo accettano di accoglierlo, ma dopo un po', siccome queste tribù non erano molto in buoni rapporti fra di loro, chiedono a questo personaggio, che come dire non faceva parte delle due tribù, era un terzo, di amministrare l'oasi, cioè di fare il sindaco dell'oasi. Voi vi chiedete perché questa negoziazione va in porto, ma perché probabilmente fino a quel momento, 622-123, fino a 123, Muhammad parlava benissimo di Mosè, parlava benissimo di Gerusalemme, oltre che parlare benissimo di Gesù. Fino a 623 Muhammad aveva detto ai suoi fedelissimi che avevano, avevano lasciato tutto, un po' come quando Gesù, qualcuno gli chiedeva: guarda, scusa un attimo, devo andare a seppellire mio zio che è morto. Lascia perdere, lascia che i morti seppelliscano i morti, poi. Oppure l'altro: ma guarda che c'ho famiglia, tengo famiglia. No, lascia perdere famiglia, seguimi. La stessa cosa dobbiamo immaginare in queste società: abbandonare la propria città natale. Non era lì, vabbè, vado in esilio, no, voleva dire tagliare i ponti con un clan, tagliare i ponti con tutto il mondo degli affari, chiudere la bottega artigiana e trovarsi in una situazione inedita, inattesa, dal momento che l'individuo conta in questa società solo se può declinare di chi è figlio e chi è stato suo padre. Cioè, se voi guardate i nomi arabi, hanno tutti lo Ibn, il figlio di, o Abu, padre, cioè, per cui qualche volta ci sono dei nomi in cui sì, c'è uno che si chiama, ma in questa sequenza si capisce qual è stato il padre, e quindi si capisce, qualche volta qual è stato il padre del padre, quindi si capisce il clan, perché è quello che conta, tu sei in quanto appartiene a un clan, Quindi capite che è stata una cosa abbastanza dura. Allora, fino a 623, Muhammad dice: ragazzi, per pregare, adesso vi insegno a pregare, cosa dovete dire, come dovete fare, dovete ridirigere la preghiera verso Al-Quds. Chi è Al-Quds? La Santa, Gerusalemme. Gerusalemme. E quindi si capisce perché Gerusalemme, perché Gerusalemme, nell'immaginario di Muhammad, è questo luogo su cui insistono le due grandi religioni, le due grandi figure di Mosè e Gesù, e quindi Mosè e Gesù sono per lui il modello imitabile, da imitare. Le vicende poi, da 623 in poi, sono più drammatiche, perché in questa fase, il cosiddetto periodo di Medina, Muhammad non deve solo fare più il profeta, e vabbè, questo ormai gli era, riusciva facile, perché ogni volta che si metteva in condizioni estatiche, diceva una rivelazione, quindi parlava, non so, vedremo il paradiso, il peccato, Adamo ed Eva, tutte queste cose. Ma doveva anche fare l'amministratore pubblico, il sindaco. E quindi il problema vero dell'Islam sta in questa figura che in modo eccezionale si è trovato un po' come Mosè, a dover svolgere un doppio ruolo di innovatore, riformatore religioso, ma anche uno che doveva amministrare le faccende sociali, economiche, politiche di una città. E in più, terza cosa inaspettata probabilmente per Muhammad, dover organizzare una difesa armata contro i suoi nemici di Mecca, che evidentemente pensavano: questo è scappato, non ce lo siamo tolti di mezzo, siamo qualcuno nel mezzo al deserto, facciamo passare la voce che questo è un desiderato, lo farà fuori, finalmente ce ne liberiamo. Quando se lo vedono a 400 km più avanti, sulla via della carovaniera dove tutte le carovane di Mecca dovevano passare, quindi dovevano pagare pegno quando entravano nell'oasi, perché c'era l'acqua, c'era il caravanserraglio, eccetera. Queste comunità, queste tribù avversarie organizzano una guerra, diciamo, guerra è una parola esagerata, una guerricciola per far fuori definitivamente Muhammad. Questo spiega perché Muhammad deve imparare a fare anche il condottiero, chiaro? Cioè deve indossare un altro abito ancora, sopra quello del profeta religioso, ha indossato già quello dell'amministratore politico, deve indossare anche quello l'elmetto, diciamo. E deve insegnare ai suoi perché è necessario, se questo è il disegno di Dio, è necessario superare l'odio per la violenza e quindi difendere non solo la città, perché questo è il problema dell'Islam, non solo si difende la città, ma si difende l'idea del Dio unico. Voi mi combattete non solo perché volete farmi fuori, ma perché state combattendo l'idea del Dio unico, questo doppio livello che nell'Islam continua a essere problematico. Dunque, allora, per tutto questo cosa serve? Serve semplicemente a dire tre cose. Dopo la morte di Muhammad, 632, viene redatto il Corano, praticamente, come vedete, molto presto viene redatto una prima lezione del Corano, perché nel frattempo comincia a montar su un conflitto latente che esplode e si conclude drammaticamente nel 680, che pone e che provoca la frattura definitiva che ancora oggi provoca una quantità di problemi fra sunniti e sciiti. Cioè, quando il Corano viene redatto e un califfo dice questo è il testo ufficiale, perché in effetti cominciava già a serpeggiare una quantità di conflitti su chi era il legittimo successore del profeta, su chi poteva essere autorizzato a mettere per iscritto un testo di ciò che aveva detto Muhammad e così via. Comunque, sotto il comando del terzo califfo si arriva a questa vulgata del Corano, e il Corano si presenta con una suddivisione fondamentale in un ordine, diciamo, di capitoli chiamati sure. Sure vuol dire recinto, quindi un capitolo è come un recinto in cui c'è un argomento che viene esposto più o meno ordinatamente. Spesso le cose non sono così limpide dal punto di vista della struttura logica. Questi sure, questi capitoli, riferiscono in parte ciò che Muhammad avrebbe avuto in termini di rivelazione a Mecca e ciò che avrebbe avuto in termini di rivelazione a Medina. Perciò si chiamano sure meccane e sure medinesi. Allora, istintivamente uno che si così aspetta, se voi prendete un Corano e cominciate a leggerlo, a parte la prima sura, cominciate a vedere che in realtà ci sono tutta una serie di capitoli molto lunghi, si va avanti, capitoli molto lunghi, con un linguaggio spesso anche tecnico-giuridico preciso, E poi verso la fine, se poi partite dalla fine, di solito conviene partire dalla fine, vedete che sono dei capitoli molto brevi, 7, addirittura 3 versetti. Allora, la chiave è che l'ordine cronologico della profezia, cioè Muhammad comincia a Mecca e poi finisce tutta la sua missione profetica a Medina, rientra vittorioso a Mecca, ma è Medina poi la città esemplare, no? Quella dove ha provato a fare una città esemplare, mentre nel Corano si inverte questo ordine, vengono di solito prima le sure medinesi e poi quelle meccane. Vi darò una risposta, però intanto fissatevi questa cosa che è importante. Allora, la prima raccolta, ovviamente non c'è la stampa, non c'è la stampa. Su cosa si scriveva? Beh, chi aveva cominciato a mettere per iscritto ciò che aveva sentito io a voce da Muhammad usava una pietra, un pezzo di cuoio, del legno, oppure quando, insomma, si aveva un po' di soldi, pergamena, questa sì esisteva. Per cui la prima raccolta del Corano è, come dire, questa è una immagine che dà l'idea, erano dei fogli di pergamena, non fascicolati perché non esisteva ancora la tecnica della fascicolazione, no, una serie di fogli che si chiama mushaf, dalla parola araba foglio, che Hutman, il terzo califfo, decide che vengono raccolti, consegnati a una commissione che lui nomina. Il capo di questa commissione sembra che sia stato il segretario personale di Muhammad, e gli dice: adesso ragazzo, con questi esperti che vi ti metto attorno, metti ordine, confezionano un testo che sia un testo ordinato, coerente, dopodiché quando mi dai il testo io ordino che questo è l'unico testo ufficiale e faccio distruggere tutto quello che c'è lì, perché nel frattempo, un po' come è avvenuto, guardate che se voi leggete con, adesso l'esempio che vi faccio fa capire, se voi leggete con un occhio diverso da quello del semplice credente, non può crederci, ma se uno guarda con un occhio non credente le famose lettere di Paolo di Tarso, se voi vedete quelle lettere, che tra l'altro sono le lettere di Paolo di Tarso, sono probabilmente i primi testi scritti, se voi vedete quelle lettere, vedete cosa fa questo povero Tarso, Paolo Tarso, deve continuamente scrivere a delle comunità che non sapevano bene come chiamarsi, che non avevano ancora un'identità definita, non sapevano, come dire, che cosa effettivamente, in che cosa bisognava credere fino in fondo, ciò che non era irrinunciabile, e come organizzarsi. Ebbene, Tarso cosa fa? Paolo Tarso dice: ah, vi chiamerete d'ora in poi cristiani. Cosa vuol dire essere cristiani? Credere in Gesù risorto. Terzo, basta essere ebrei, siamo una cosa nuova e dunque dobbiamo organizzarci in un certo modo, e comincia a cucire questa tenda, diciamo, non è una chiesa, ecclesia, è una tenda, no? La stessa cosa avviene nel mondo musulmano dopo la morte di Muhammad. Vengono nominati i califfi, ma c'è una proliferazione, come accade in tutte le religioni profetiche. Una parola, una volta lanciata, parola del profeta, no, di un profeta, comincia a camminare la testa e muovere i cuori. Per cui uno si ricorda una cosa, uno si ricorda un'altra, uno dice: no, io ho capito così, tu hai capito quella, cioè la cacofonia della parola. Il testo sacro cerca di ridurre la cacofonia, cioè di dare un testo che faccia parlare con una voce sola tutti i credenti. Questa operazione viene fatta da questo terzo califfo e vabbè, questo non vi interessa. Allora, rapidamente la struttura, l'ordine: 114 capitoli, sure, 6200 versetti, con una variabilità circa la lunghezza. Allora, le più lunghe sono tendenzialmente riferite al periodo di Medina, le più brevi a quello di Mecca. Il linguaggio soprattutto di quelle meccane è chiaramente di una persona che ha vissuto uno stato di estasi, che ha vissuto un'esperienza mistica. Quindi questo linguaggio poetico, allegorico, metaforico, di chi cioè vede delle cose e non riesce a raccontarle con parole immediatamente comprensibili, sono appunto le sure più difficili da leggere. Mentre invece nelle sure più lunghe, per esempio la seconda, la cosiddetta sura della vacca, che ha 286 versetti, una parte di questi versetti somiglia a un corpus di regole giuridiche. E quindi uno legge e vede che, cioè si può interpretare, ma è un testo, come dire, che ha la chiarezza di un testo giuridico. Dopo uno può andare lì a disquisire, no? Che cosa vuol dire, ma è un testo giuridico. Andiamo avanti, questi non devono mettere. Allora, problema rapidissimo, perché questo bisogna che ve lo dica, se no non si capisce anche questi pazzi che vanno in giro a uccidere. Allora, in che lingua è scritto? Sapete, i testi della Torah sono nella lingua ebraica antica. Gesù parlava l'aramaico e i testi che noi abbiamo sono in greco. Quindi già c'è stata un'operazione, questa è la differenza, diciamo, tra cristianesimo, ebraismo e islam, che il cristianesimo già prova nel momento in cui si diffonde a mediare con un'altra lingua. L'aramaico e il greco sono due lingue diverse. Non è come passare dall'aramaico all'ebraico. Va bene, in tutto il ceppo delle lingue cosiddette semitiche, cioè l'ebraico, l'aramaico e l'arabo, la caratteristica di queste lingue, di tutte e tre, è che sono lingue che hanno un alfabeto senza vocali. E soprattutto alcune lettere, consonanti, non sono immediatamente distinguibili se non ci fossero dei segnetti che me lo rendono distinguibile. Vabbè, non importa. Cioè, dei segnetti per cui riesco a capire la differenza fra una B, una T, una F e una NUN, una N. Se io non ho dei segnetti messi in un certo posizione, non capisco. E quindi, ovviamente, se non capisco come sono messi i segnetti, cioè capite perché uno, quando ascoltava le parole di Muhammad, se le ricordava, non sentiva il bisogno, quando ha trascritto, di mettere i segnetti. In più, non essendoci le vocali, però non è che, non essendoci nell'alfabeto le vocali, le parole non siano vocalizzate. Ci sono tre modi di vocalizzare: in A, in E e in U. Questi modi di vocalizzare non c'erano quando è stato scritto il Corano. Sono stati perfezionati tutti questi sistemi di mettere i segnetti, di scrivere, no? Vedete, questo qui è un vecchissimo testo, è quasi cufico, questo, una lingua. Invece non ci sono segnetti. Guardate la complicazione di questo. Adesso non mi sto a annoiare, ma nel senso che vedete che ogni lettera c'ha qualcosa sopra, sotto. Allora, se so come è messo un certo segnetto sopra, so che devo usare una U, una A, una I, oppure una N, una B, una T, una F. Il problema è enorme dal punto di vista interpretativo. Man mano che passava il tempo, infatti finalmente nel decimo secolo, si normalizza questo sistema dei segni e finalmente, sono intanto passati quanti? Quasi 400 anni. No? 400 anni. Si normalizza una lettura che fa capire anche chi non ha più memoria che cosa c'è scritto. In che arabo è? Un arabo, appunto, una variante di delle tante lingue parlate nella penisola arabica. Un arabo che risente dell'influenza del siriaco e che ha una caratteristica, questo arabo parlato, ovviamente qua era l'arabo di Muhammad, quindi era l'arabo della zona di Mecca, diciamo, ed era un arabo che non tanto nel parlato comune, ma in quella letteratura orale che precede queste forme, questa forma letteraria che è il Corano, cioè nella poesia amorosa pre-islamica c'era appunto come i nostri trovador, questa lingua dei trovadori, no? Stesso. Il Corano è la cosa importante, è il primo esercizio di grammatica e sintassi di una lingua scritta, non esisteva nulla. Questo ci fa capire come è avvenuto per altri casi di ebrei, ma pensate a un caso su cui oggi celebriamo fra poco in aprile il centenario del genocidio degli armeni. Gli armeni hanno resistito perché fin dal 400 un monaco ha cosa fatto? Ha creato l'alfabeto armeno, tradotto in questo alfabeto armeno i testi evangelici. Quindi l'evangelizzazione cristiana è avvenuta tramite una lingua, per cui per l'armeno l'associazione lingua appartenenza religiosa è, come dire, una risorsa che ha permesso a questo popolo martoriato e tormentato per secoli di resistere. Nel mondo arabo quindi sì, si è musulmani, ma il Corano è scritto in arabo, quindi l'associazione fra lingua araba e messaggio religioso è perfetto. Questo, gli arabi oggi sapete sono il 25-28% di tutti i musulmani, la maggioranza dei musulmani non è araba, quindi con grossissimi problemi in Indonesia, in Malesia, ma negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Italia, nel Senegal, nella Nigeria. Perché? Perché questo arabo non è l'arabo moderno, è un arabo antico, arcaico, spesso complesso, con delle parole molto rare, cioè come un latino di quelli pesanti. Le nuove generazioni o lo studiano seriamente o se no. Se non sono arabi, ma già se sono arabi, prendere il testo in mano, ho visto, non è facile, non è evidente che lo capisca. Questo vi spiega anche perché come sia facile poi tradurre tutto in slogan. Lo dice il Corano, ehi, piano, fammi vedere dove sta scritto. Fammi vedere come fai ad arrivare con questa storpiatura che mi stai dicendo al testo. È molto facile. Se avete capito, il problema dell'Islam è che ha un deficit strutturale di autorità. Dopo il profeta non c'è nessun altro. Cioè non c'è un altro profeta, quindi non c'è uno che può dire ogni volta ragazzi, quello che c'è scritto deve essere interpretato così e non altrimenti. Non c'è. Non c'è. Allora, vi faccio due esempi rapidissimi perché già vedo che abbiamo sforato abbondantemente. Questa è la prima sura che apre, la si chiama appunto la Fatiha, vuol dire quella che apre il Corano. Vedete, è un classico modo, no, di riferire qualcosa che ha musicalità, che ha un linguaggio mistico e che è appunto la preghiera che tutti i musulmani imparano a memoria fin da bambini, come una specie di Padre Nostro, tutti la sanno. Come vedete è allusivo, non è una roba immediata, bisogna capire, per esempio l'ultimo verso, con chi ce l'ha? Si parla di ipocriti, di munaficun e quelli che hanno deviato, e chi sono? Cioè bisogna interpretarlo, non è immediato. Ecco, questo invece è un esempio di un linguaggio più prosaico. Voi che credete in materia di omicidio vi è prescritto il contrappasso, cioè la legge del taglione. Qui non c'è bisogno di interpretarlo, è immediato. Quando probabilmente Muhammad diceva questo, tutti capivano, perché quella era un'istituzione penale, diciamo, delle società tribali. E così via. Con questa argomentazione che è classico, tipico di Muhammad, che ogni volta che come dire, legittima e riconosce un'istituzione tribale del tempo, non so, la poligamia, il ripudio, il divorzio, il matrimonio come contratto, la legge del taglione, cosa fa? Ogni volta introduce un limite di tipo etico e dice che questo limite di tipo etico si fonda su una rivelazione. cioè ha un fondamento trascendente. L'esempio, non è scritto dovete sposarvi quante mogli volete, no, non c'è mai scritto questo, non c'è scritto. Il verbo arabo è vi sono concesse, concesse, quindi non dovete, vi sono concesse, una, due, tre, quattro, basta. Quindi non è che sradichi il costume della poliginia, cioè che il maschio poteva sposare più mogli, mette un limite, perché evidentemente prima uno poteva prendersi, come si sa, poteva prendersi quante donne voleva, perché il matrimonio era un contratto fra famiglie, era un contratto di convenienza mutua fra famiglie, non era un innamoramento fra sposi, forghetta. Dunque, se però, continua, se però non siete in grado di trattarle tutte giustamente, cioè nessuna discriminazione, quindi vedete un principio etico, è meglio che ve ne teniate una, perché Dio ama la giustizia, principio religioso. Questo ha permesso a alcuni personaggi, quindi oggi parliamo della Tunisia, ma se la Tunisia riesce a resistere, a essere così, è perché Bourguiba nel 1956 abolisce per legge la poligamia, ma l'abolisce dicendo ai suoi cittadini per radio: ragazzi, noi abbiamo l'indipendenza, ma voi siete, vi rendete conto cosa vuol dire la poligamia? Siete in grado di rispettare il precetto coranico della giustizia? Io penso di no. Siamo con le pezze sul sedere, dobbiamo imboccarci le mani, aboliamo, dimentichiamo e decidiamo di conseguenza che la donna ha diritti. La mandiamo a scuola, deve quindi ritardarsi l'età matrimoniale, deve studiare obbligatoriamente, l'istruzione obbligatoria della donna. Questo vi spiega perché la Tunisia resiste, nonostante tutto. Non è un'eccezione che improvvisamente, non viene da lontano, viene da un'esperienza in cui Bourguiba, per aver detto questo alla radio, si prende, come dire, gli strali di tutti i dotti dell'università islamica di Al Zaytuna, ma lui dice: potete dire quello che volete, questo è l'Islam moderno che a me piace, e va avanti, dicendo che tra l'altro la Tunisia non è solo musulmana, ha una memoria cristiana, ebraica e fenicia, e quindi il patrimonio plurale, culturale e religioso deve essere conservato, e ahimè il bardo è questo. Non sta, ahimè dico per questi pazzi, il bardo è la memoria vivente di una di un popolo nobile, pacifico, perché non ha mai fatto la guerra, l'Algeria ha avuto problemi suoi, che conserva questa memoria di un patrimonio condiviso. Bene, andiamo avanti, finiamo. Questo per esempio è una sutura meccana, ve la faccio un attimo scorrere, qui vedete appunto c'è un linguaggio, vabbè. Allora, nel Corano ci sono tre parti grosso modo, una parte che riguarda, diciamo, la parte, diciamo, più religiosa, il rapporto uomo-Dio, cosa vuole Dio dall'uomo, le leggi divine, i riti, le preghiere, il digiuno, l'elemosina rituale, così. Poi c'è tutta una parte cospicua di storie e racconti tratti dalla tradizione ebraica e cristiana. E infine esortazioni e ammonimenti di tipo morale, qualche volta escatologico, cosa. Allora, avveniamo al problema, che così vediamo se avete pazienza, ancora un quarto d'ora mi serve. Tutto questo sta premessa di quello che, di cui parleremo la prossima volta, cioè, se no non capiamo cos'è il fondamentalismo. Allora, quando viene costituito questo testo, redatto, si comincia, come dire, come la quando si ammassa, no? Uno c'è la prima ballotta di massa, e dopo questa comincia a espandersi un po' di lievito. Allora il lievito dell'interpretazione fa crescere questo testo, lo fa diventare un testo che produce altri testi. E la cosa fondamentale è che si comincia a interpretare il testo. Non è vero che l'Islam non interpreta il testo, il problema è capire come lo interpreta. Come lo interpreta l'ebraismo il testo? l'ebraismo ortodosso, l'ebraismo invece liberale, il protestantesimo liberale, il protestantesimo fondamentalista, vedremo che questa è la vera origine del fondamentalismo e del protestantesimo. Anche nell'Islam c'è chi ha una linea di interpretare il testo, come dire, fondata sul presupposto che siccome quel testo è rivelazione diretta di Dio, come se questa parola rivelata attraverso la lingua araba fosse una parola che già esisteva nella mente di Dio, che poi sia calata giù così com'è. La figura del Corano si dice anche il Tanzil, cioè ciò che cala dall'alto. E quindi parola per parola, se questa è, come dire, calata dall'alto da Dio, non posso interpretarla se non leggendola alla lettera, e alla lettera trarre le conseguenze di quello che c'è scritto. Quindi un'interpretazione, diremmo in gergo dell'esegesi, letteralista, alla lettera. C'è chi dice no, come ovviamente accade in tutte le religioni, no, non basta leggere la lettera, bisogna guardare il significato profondo, quello che nella tradizione musulmana viene chiamato il significato nascosto. Ovviamente che solo alcuni, come dire, che hanno un terzo occhio, cioè che hanno una capacità di leggere misticamente nei significati di un testo, sono in grado di trarre da questo testo dei significati che apparentemente non sono visibili da una lettura piana, letterale. E infine c'è chi dice sì, va bene, però questo testo sarà pur stato, come dire, prodotto in un certo momento storico. Questa divisione meccane e medinese vorrà dire pure qualcosa. Quali sono le circostanze che hanno prodotto queste diverse sure? Perché è stato detto così in questo momento? Perché su quel problema è stato detto una cosa e poi nelle sure medinesi viene data un'altra versione? È classico in tutti i testi, cioè come si sciolgono le contraddizioni nel testo, e qualcuno dice, beh, allora bisogna cominciare a usare la ragione. E la parola per dire interpretazione razionale è una parola che ha a che fare con jihad, perché si dice ijtihad, che è la stessa radice della parola che dà vita all'altra, questa parola che noi ormai associamo alla guerra, jihad, perché ijtihad vuol dire fare uno sforzo di interpretazione appellandosi alla ragione, perché se no io mi trovo in mano un testo in cui faccio dire a Dio delle sciocchezze. E adesso vi faccio vedere, andiamo avanti, vi faccio vedere qualche sciocchezza. Allora, l'esempio, e così finiamo in a tra luce e vino, non ci vuole. L'esempio del vino. Allora, la vulgata è, nell'Islam è proibito assolutamente bere il vino. Allora, spesso appunto dice, fammi vedere dove è scritto, perché se l'atteggiamento di un credente è dire, siccome è scritto in mia lingua, va bene, fammi vedere dove è scritto. Allora, nel Corano ci sono almeno tre versioni diverse relative alla storia del vino. Primo, versetto 67, sura 16, ogni sura porta un nome che poi è stato dato da chi ha redatto. Di solito quando si trova questo nome vuol dire che c'è un versetto dove si parla di questo. Qui si parla delle api, c'è una bellissima parte dedicata alle api che producono questo miele selvatico, che era lo stesso miele, no? Cui si nutriva chi? Giovanni Battista, ebreo, osservante, cavallette e miele selvatico. Questa era la dieta alimentare, cavallette, perché si pensava che non avessero sangue, animali senza sangue, e miele selvatico non manipolato da animali. Miele selvatico. Questo è un capitolo che viene, come dire, riflette ciò che Muhammad avrebbe detto a me, quindi nella fase in cui è un mistico, in estasi, pieno di questa esperienza, dai frutti delle palme e delle viti, quindi è chiaro, non stiamo parlando di delle viti, di fate bevande inebriante e buon alimento. Certo, è ben questo un segno per gente che sa ragionare. Quindi il vino è un buon alimento, punto. Non c'è equivoco neanche nella lingua araba, non c'è equivoco. Le palme ovviamente è il succo del dattero. Ancora oggi in alcuni paesi c'è una bevanda alcolica che deriva dai fichi e dal dattero. Sono molto buone, non sono come la grappa, ma sì. Versetto 43, capitolo 4, cosiddetta, questa è una bellissima sura, la cosiddetta sura delle donne, perché c'è una parte in cui si regolamenta il rapporto uomo-donna e si rifà al periodo di Medina. Allora vedete come cambia: o voi che credete, non accingetevi alla preghiera in stato di ebbrezza. Non dice proibito il vino, ma dice una cosa banale, come dire, se tu andrai a pregare in chiesa o in sinagoga, vai, ti trinchino un litro di vino, sobri per favore. C'è una regola rituale, non siamo ancora al no assoluto. Versetto 219 della sura 2, che è quella medinese, come dire, più giuridica. Ti chiederanno ancora del vino, il vino si dice la Khamr, è del gioco d'azzardo, rispondi, è peccato grave e ci sono vantaggi per gli esseri umani in ambedue le cose, ma il peccato è più grande del vantaggio. Cioè, vabbè, ti piace giocare all'azzardo, ti piace berti un gotto ogni tanto, però è comunque peccato. Allora, tac, qui comincia a calare la proibizione assoluta, da cui però non c'è mai scritto assolutamente guardate che non dovete bere qui. E su questo versetto 2, scusate, su questo versetto 219 del capitolo 2, che i dotti successivamente erigeranno tutto uno steccato molto preciso, una definizione giuridico-religiosa della proibizione assoluta di assumere bevande inebrianti, quindi per estensione anche tutte le sostanze inebrianti, quindi la cannabis e poi ovviamente in tempi più recenti la droga e così via. Va bene, nel versetto 90 della sura 5, quella che si chiama della tavola imbandita, voi che credete, in verità il vino, il gioco d'azzardo, le pietre idolatriche, le frecce divinatorie, cioè tutte queste tecniche magiche o superstiziose che esistevano, sono impure e opera di Shaitan. Evitatele perché possiate prosperare. Questo è in effetti molto più preciso e darà il destro ai dotti per bandire definitivamente il vino. Ma in paradiso il vino scorre a fiumi. L'aspetto più interessante di tutta la parte, diciamo, più poetica del Corano è come il Corano rilegge i grandi passaggi della Genesi ebraica, come rilegge l'Eden, il paradiso. Bene, allora in questo paradiso scorrono fiumi d'acqua incorruttibile, cioè pura, fiumi di latte dal gusto immutabile, fiumi di vino delizioso a chi beve e fiumi di miele buonissimo, di nuovo il miele com'è. Ora, in questo paradiso, al Jannah vuol dire il giardino, quindi riprende l'idea dell'Eden, il giardino, però rilegge tutta la storia di Adamo ed Eva, la rilegge il Corano in modo pro-femminista, perché non è Eva che induce Adamo in tentazione, ma è Adamo che coglie l'albero e poi lo dà da mangiare a Eva. E il buon Dio dice, ma cosa qua ha combinato, hai trascinato anche questa povera donna in questo tuo peccato, li caccia, ma non dice la vostra colpa si trasferirà automaticamente di generazione in generazione, è la vostra colpa, finisce qui. Per cui, per esempio, l'idea del peccato originale è estranea alla teologia musulmana. Teoricamente tutti noi nasciamo buoni. E allora, questo giardino, appunto, al-Jannah, o dal persiano Firdaus, che come vedete ha origine dall'aramaico, che ripesca il modo con cui in antica Persia, in un ambiente zoroastriano, si chiamava il paraedeza, che poi diventa in greco il paradisos. Allora, in questo caso, il paradiso di nuovo pone il problema: ma se è possibile bere tutto sto vino in paradiso, perché dobbiamo sacrificarci? Perché evidentemente l'idea che di vino probabilmente se ne beveva troppo, e quindi occorreva da parte dei califfi, per ordine pubblico, per sicurezza, introdurre una norma molto rigida, e da questa norma rigida si è fatto questo circuito chiuso, no? Si è cercato nel Corano di trovare un addentellato. E se uno avesse tempo di leggere, leggetelo, queste cosiddette quartine, questo grande poeta persiano del Medioevo, che ha scritto appunto un testo al-Kamriya, cioè elogio del vino. Ma il vino ovviamente cosa diventa per questo poeta mistico? Diventa il segno dell'ebbrezza di vino, è un modo di dire esperienza mistica, andare fuori giro, no? in un'altra condizione statica, no? E così via. Se volete, per finire, questo esempio cosa vi fa capire? Fa capire che, come in tutti i testi religiosi, ci sono delle evidenti differenze, contraddizioni, soprattutto nel passaggio dalle sue meccane a quelle medinesi. È evidente qual è l'idea che il terzo califa ha voluto dare, che Muhammad è un grande legislatore politico e quindi la parte statica, mistica, passa, non è che viene cancellato, viene messo in una parte seconda del Corano, ripeto, non perché non sia importante, ma perché appunto non è quella facilmente interpretabile. E secondo, siccome a un certo punto le contraddizioni sono evidenti, alcuni giuristi hanno inventato il principio dell'abrogazione, cioè se ci sono due regole, diciamo, nel Corano in contrasto l'una con l'altra, la storia del vino, perciò ho fatto l'esempio, è semplicissimo, scusate, sulla Meccana si dice sì e poi arriviamo in una medinese mi si dice no, se volete spiegarmi questo Dio si prende gioco di me, oppure volete spiegarmi se è tutto rivelazione parola per parola di Dio, no? Allora la risposta che alcuni dotti hanno inventato, quelli diciamo più ortodossi, è stata quella di dire: chi viene prima, la regola che viene dopo abroga quella prima. E siccome sostanzialmente le sure medinesi vengono dopo, automaticamente tutte le sure meccane vengono svuotate di funzione di fonte del diritto. È chiaro che, allora, per concludere, lo vedremo la prossima volta meglio, questo apre una grande controversia che oggi è sotto gli occhi di tutti, la controversia fra chi dice, beh, insomma, questo è un testo, certo, rivelato, da cui dobbiamo credere, ma non è che possiamo considerare questo testo alla lettera. Bisogna interpretarlo, riuscire a distinguere ciò che è il prodotto storico o il prodotto di una volontà politica, cioè di presentare l'Islam in un certo modo, e invece restituire l'Islam alla sua pretesa di avere un messaggio universale. Quello che un grande mistico sudanese, Mohammed Taha, ci ha messo le penne, ahimè, proprio sotto il dittatore Niemeyer nel 1987, chiamava il secondo messaggio dell'Islam, cioè ciò che l'Islam avrebbe potenzialmente, guardando soprattutto la parte meccana, di una religione effettivamente pacifica, che può andare, che può fondare una etica dei diritti umani universali, che può andare in direzione di parità uomo-donna, che può andare verso un... Non, queste cose ovviamente sono tutte robe moderne che vi ho detto, libertà religiosa, uomo-donna, democrazia, tutte cose moderne. No. Quindi liberando, come dire, l'Islam da tutte le sue incrostazioni, questo testo dalle incrostazioni storiche, e facendolo parlare come un grande messaggio universale. Questo però è una partita difficilissima che si sta giocando e che spiega anche la ferocia di qualcuno nel reagire a queste tendenze che sono in atto da molto tempo e che sono sempre più, cioè più cresce la violenza, più cresce la convinzione in certi ambienti musulmani che bisogna mettere mano al Corano, che non può essere lasciato così senza un lavoro di intelligenza religiosa, come fanno tutte le religioni. L'intelligenza religiosa vuol dire non aver paura di un'analisi storico-critica del testo, non aver paura di andare al di là del linguaggio mistico e di cogliere quel messaggio universale che rende una religione come dire, universale, cioè comprensibile a livello universale, e non solo legata a forme di dominio politico. Ecco, io mi fermo, ho parlato 1 ora e 20, mi scuso, ma...